Giovani del 2000, informazione per i giovani non vedenti, numero 4, marzo 2002, cassetta numero 2, lato A, legge Andrea Baldi. Segue il profeta di Dio Maometto. Con l'arrivo del Corano, i sacri testi sono ora tre. Non c'è il due senza tre. Saggiamente Maometto vide nel Corano, terzo libro, il terzo aspetto della parola di Dio. La parola di Dio è una, ed è quindi identica nei tre libri. La medesima sostanza viene comunicata con una lingua diversa e in una forma differente. Il messaggio coranico non veniva a demolire i due messaggi precedenti, ma anzi veniva a rinforzarli, a rinvigorirli. Non dimentichiamoci che il Vangelo era a noi giunto per evidenziare la bontà del testo sacro ebraico. Chi lo dice? Ma lo dice Gesù stesso con le parole seguenti: non crediate che io sia per abrogare la legge o i profeti. Non sono venuto per abolirla, ma per completarla. È interessante notare che Maometto sostiene che Gesù e Maria non sono di natura divina per il semplice fatto che sono stati creati. Gli gnostici avevano sempre negato la crocifissione a morte di Gesù, altrettanto fa Maometto. I nestoriani erano convinti che la morte renda l'anima perfettamente incosciente, altrettanto fa Maometto. Inoltre pure lui, come i nestoriani, sostiene che i martiri della fede vengono immediatamente condotti in paradiso. Occorre dire a quelli che si domandano perché gli arabi avessero bisogno del Corano e non potessero farsi cristiani o ebrei, tanto il messaggio ebraico che quello cristiano contengono la stessa sostanza. Quasi certamente avevano bisogno di una vita religiosa di forma araba, la quale rinvigorisse la loro nazione, la loro cultura araba, la loro lingua araba. Sarebbe stato arduo e politicamente poco positivo costringere le genti di stampo arabo a fondersi con i cristiani o altri professanti una religione che sorpassa il concetto di nazionalità. Amore e psiche. Ripensando all'amore di donna, di Veronica Franco. Premettendo anche questa volta che qualsiasi cosa scriverò si riferisce a vere e talvolta crude realtà del mondo di chi non vede, in questo caso particolare di noi, donne che vestiamo d'ombre e per continuare a dire ciò che nessuno dice. Chissà a quante persone che fanno parte della nostra società, quella in cui ci confrontiamo tutti i giorni, è capitato di domandarsi come si comporta ognuna di noi nella propria intimità, senza accennare un sorriso. Curiosità, commiserazione forse, o il rispetto e dignitoso pudore limitano chiunque osi parlare, soltanto cercare di affrontare l'argomento. È una fortuna per chi ha avuto accanto a sé persone che non l'hanno considerata troppo diversa e senta e tratti l'amore come una parte integrante della vita con tutti i suoi strumenti, che vanno dalla confidenza di un genitore che cresce un figlio privo della vista, senza ombra di imbarazzo, consapevole quindi che se lo vorrà amato e inserito speranzoso di una vita quasi normale per lui, dovrà affrontare con coraggio quanto si presenterà nell'adolescenza prima e, se il rapporto riesce, da adulti poi. Chi meglio di una sorella o di una mamma può illuminare il proprio congiunto sui segreti delle malizie di un corteggiamento o dei rischi che un rapporto fisico può comportare? Certo, mi è capitato di sentire che sia un uomo che una donna hanno trovato più facile crescere da soli o con l'aiuto di un amico, e sono convinta che i familiari di questo ragazzo o ragazza che fosse non hanno fallito per mancanza d'amore, ma probabilmente perché avevano troppa paura di non riuscire a comunicare quanto loro, che amano così tanto, non potevano vedere. cosa avrebbero risposto a un loro «Mi fai vedere mamma come si abbraccia un ragazzo?» oppure «Non ho capito babbo, mi mostri come si fa a corteggiare una ragazza che mi piace e come posso capire se mi prende in giro?» È un compito questo che non vorrebbe avere nessuno e in nessun periodo della propria esistenza, specialmente in quei casi dove le tappe sono obbligate dal ciclo della vita, perché un bambino diventa ragazzo e poi uomo, come un altro normodotato, e una ragazza diventa signorina anche se non vede. Il ruolo della famiglia in queste circostanze si rivela molto spesso limitato ad esempi verbali che non hanno riscontro nella mente se la ragazza o la giovane donna non hanno mai potuto vedere e se chi decide di informarla è una femmina a lei vicina. Deve cercare sicuramente uno stato di serena disinvoltura nel farle capire che la sessualità non si insegna, ma che probabilmente le riuscirà naturale quando si troverà tra le braccia dell'uomo che amerà. Dovrà inoltre, ancora più complesso l'argomento, spiegarle che il sentimento non ha niente a che fare con i desideri del proprio corpo, ma che, per il suo benessere interiore e morale, dovrebbero essere correlati. Poi il momento della fatidica domanda: quando mi sposerò, come farò? E lui com'è? Naturalmente questo è quanto si aspetta da una figlia, ma se siamo donne già sposate al momento che ci cala il sipario sulla scena della vita? Questa è materia personale e quindi parlarne mi rende abbastanza sicura, anche se ritengo che ognuna di noi è ben diversa dall'altra. Un matrimonio d'amore, un figlio perché voluto, la realizzazione dei nostri sogni, ciò che si fa in due. Poi, in modo sempre inaspettato, non vediamo più e subito siamo altre persone. Dal canto mio volevo lasciare chi mi stava accanto perché ritenevo di non essere più in grado neanche di dare un bacio e l'esistenza si trasforma in un labirinto privo di calore. L'ardore di una unione ben vissuta scompare lasciando il posto alla trascuratezza del proprio corpo. Non brillano più i capelli, non esiste più la dolce e maliziosa intesa di un sorriso accattivante. I gesti affettuosi sono imbrigliati nell'istinto, perché in me c'è soltanto oscurità. Ecco, farsi avanti la sconosciuta inibizione, la timidezza inappropriata alla coppia che eravamo ieri. Siamo gli stessi di sempre, pensi, ma non hai più il piacere di amare. Al mio più caro ed unico amico del cuore, anche lui in parte nel nostro mondo, è stata fatta una domanda paradossale, ma che mi ha dato lo spunto per richiacchierare delle nostre verità. Qualcuno di sua conoscenza, forse un collega di lavoro, un pomeriggio gli pose questa domanda: che farà? Come farà un cieco ad eccitarsi? Ora, a 20 anni e più dalla mia rinascita, conduco una vita sessualmente normale e vorrei tanto poter dissipare in ogni normodotato cosiddetto le lacune dell'ignoranza che ci riguardano, ma pur avendone la possibilità, sono sicura che davanti ad una persona che ponesse una domanda simile non potrei altro che provare un senso di limitatezza alla sua intelligenza, e mi piace salutare chiunque legga tutto ciò, dicendo che sono più che convinta che non siamo come gli altri, ma che se amiamo, oltre che con il corpo, lo facciamo sicuramente anche con lo specchio di un'anima che non riflette soltanto miraggi e bellezze che possono sfiorire con gli anni. Fine dell'opera.